E benvenuti al nostro nuovissima puntata che sarà anche uno speciale sui furti più famosi del secolo. E avremo anche uno specialissimo sulla rapina del secolo. Infatti non potevamo iniziare senza la canzone di Lupin questa puntata, perché infatti adesso partiremo con le curiosità sul mitico ladro gentiluomo. Innanzitutto benvenuti su World Inside, ciao da Nico.
Ciao da Fra.
Che oggi è carichissimo, non si sa il perché.
C'è Lupin.
Devi sapere che Lupin, il suo primo debutto del 1967 su una rivista fumetti giapponese. Il creatore è Katsuhiko Kato, conosciuto come Monkey Punch, che crea un personaggio ispirato ai romanzi di Maurice Leblanc, il famosissimo Lupin francese.
Tra l'altro io ho visto la prima serie TV in BN di Lupin, quella francese.
No, io ho visto tipo i film, quelli a colori.
Ma sempre,
sì,
sempre
sì.
Film?
Sì,
ah,
esatto.
Ok, quelli no.
Infatti Lupin III, il protagonista del manga e degli anime, sarebbe il nipote. Nel 71 la televisione inizia a trasmettere i primi cartoni animati dedicati a Lupin e la sua banda. Curiosità sui personaggi.
Vai.
Lupin, ladro abile e ricercato, perde la testa continuamente per Margot. Come dargli torto, tra l'altro? Non si capisce se sia di origine giapponese o francese. E comunque non ha gli occhi a mandorla, come tutti i personaggi principali della serie. E inoltre, lui afferma in uno dei primi episodi che da piccolino fece il bagno nella Senna. Quindi forse di origine francese. Guida una Mercedes SSK del 1928, modificata con motore Ferrari, che pare addirittura essere appartenuta al Führer Adolf Hitler. Macchina che alterna con la simpaticissima Fiat 500. La sua arma preferita... La sai qual è?
No.
È una... Walther P38. Infatti è diversa da quella di Jigen.
Attenzione, qui siamo sul dettaglio.
Esatto. Il secondo, appunto, è Daisuke Jigen, che è un fenomenale pistolero che non manca mai di tenere tra le labbra un mozzicone spento di sigaretta. Taciturno, accanito fumatore e bevitore, sospettoso nei confronti delle donne, ma non totalmente immune al loro fascino.
In qualche puntata si
mica
vede benissimo.
Scemo. Pistola preferita, rivoltella Smith & Wesson M19 Combat Magnum, che spara prontamente, efficacemente e a caso, senza sbagliare mai, aiutandosi a prendere la mira con il caratteristico cappello, sempre calato sugli occhi e sempre indossato. Afferma di aver imparato a sparare da un italiano di nome Giovanni Ignoto, famoso ladro dello stivale. Tra l'altro, Monkey Punch, per il personaggio di Jigen, si è ispirato a James Coburn nel film I Magnifici 7. Tra l'altro, un'altra curiosità su Daisuke Jigen è che il genere di musica preferito è il jazz.
Anni.
Mitico personaggio, continuiamo con Gemon Ishikawa XIII. Infatti Gemon Ishikawa è un abile samurai, discende da un'antica dinastia dei samurai dedita al furto. È calmo, riflessivo e diffidente verso le donne, ma non immune al loro fascino pure lui. Ed è tra l'altro shintoista e ascolta unicamente musica tradizionale giapponese e mangia solo i piatti della cucina tradizionale giapponese.
E veste solo abiti della tradizione giapponese.
Esatto. E Gemon maneggia la sua katana con incredibile maestria, con tale precisione e velocità di riuscire a fermare e tagliare oggetti e addirittura anche proiettili. Lo stile di combattimento si chiama Iaijutsu e si differenzia dal Kenjutsu per il fatto che la spada viene sguainata solo nel momento del suo utilizzo. Un'altra cosa fenomenale è che la katana si chiama Zanzetsu Ken, che in italiano significa che taglia il ferro. È ereditata dai suoi padri ed è capace di tagliare qualsiasi materiale con estrema facilità, tranne, attenzione, questa è una super bomba, tranne il purè di patate. sì, infatti nella serie si fa riferimento al morbido konnyaku. E per finire, chiudiamo con due personaggi mitici. Uno è Koichi Zenigata.
Va bene, ovviamente.
Ovviamente. È l'ispettore Koichi Zenigata dell'Interpol e l'acerrimo rivale di Lupin. È dapprima membro della Metropolitan Police di Tokyo, quindi ispettore capo della ICPO. È goffo, sfortunato, oltremodo onesto e rispettoso della legge. Insegue Lupin da talmente tanto tempo e in tutti gli angoli del mondo che ormai non può viverne senza. Lupin lo chiama affettuosamente Paparino, Papà Zenigata o Zaza, Tot-san in giapponese. Il suo nome deriva da Heiji Zenigata, personaggio creato dallo scrittore Kodo Nomura, che arrestava i nemici lanciando monete, proprio come fa Zenigata, però con le manette.
Con le manette.
Esatto. E infine...
Fujiko barra Margot.
Fujiko Mine, Margot nella versione italiana della seconda serie TV, è una giovane e bella avventuriera dotata di notevole fascino e forza, egocentrica e scaltra, che persegue principalmente il proprio tornaconto. Ma che si può dire? Ah, il profumo preferito è Chanel numero 5. Chanel number 5. Guida una Kawasaki, due Harley Davidson e un Aston Mini. Il cognome Mine significa picco della montagna, un gioco di parole che allude al suo seno procace. Come è noto, Fujiko, che in italiano potrebbe tradursi con cime gemelle, è questo che è. Un'altra curiosità è che in alcuni special TV è bionda invece che castana.
Vero, verissimo.
Verissimo.
Confermo.
Quindi guardatevi tutti gli anime di Lupin e tutti i cartoni.
E i lungometraggi.
I lungometraggi che
sono stupendi.
Esatto, sono stupendi.
Tra l'altro il crossover Lupin vs Conan.
È favoloso.
Da vedere.
È favoloso. E a questo punto possiamo lanciare la prima canzone, che è dei Rosemary Jumble con Parlami.
Stop.
Grandissimo pezzo dei Rosemary Gamble, direttamente dalla mia città. E adesso, per il nuovo decalogo di questo specialissimo, parleremo dei 10 furti d'arte più clamorosi di tutti i tempi. Ti interessano?
Ma se danno qualcosa anche a me... No, no, eh.
No, no.
No, dai, però sono curioso.
Va bene, partiamo fortissimo. Al decimo posto, Povertà di Pablo Picasso. 3 dipinti di Vincent Van Gogh, Pablo Picasso e Paul Gauguin vennero rubati dalla Whitworth Art Gallery di Manchester. Il furto, che la polizia definì ben pianificato, avvenne nel 2003 a Manchester. I dipinti erano La Fortificazione di Parigi con case, realizzato nel 1878 da Van Gogh, La Povertà di Picasso del 1903 e Il Paesaggio Tahitiano, dipinto da Gauguin tra il 1891 e il 1893. Sul luogo del ritrovamento venne rinvenuto un biglietto nel quale si specificava che l'intenzione non era quella di rubare i quadri, ma di evidenziare la debolezza della sicurezza del museo.
Cioè alla Lupin.
Esatto. Dimostrativo, un furto da gentiluomini. Tant'è che le opere saranno ritrovate 2 giorni dopo in un bagno pubblico vicino alla galleria.
No.
Questi ladri. Che idoli.
Certo che rubare un quadro che si chiama La Povertà...
ha qualcosa che non va.
Direi. Vabbè, era dimostrativo.
Esatto. Posto 9. Musei iracheni. Dall'inizio della guerra USA-Iraq si è assistito ad una costante fuga di artefatti il cui valore artistico è rimasto inestimabile e il cui valore economico è solo lontanamente immaginabile. Nel solo 2003 si stima che siano stati sottratti al Museo Nazionale Iracheno circa 15.000 artefatti, dei quali solo un terzo sono stati ritrovati e restituiti. Fino ad ora sarebbero centinaia di migliaia i reperti di estremo interesse storico e artistico sottratti all'Iraq, in un paese che vantava i primi posti nella classifica delle nazioni con più importanza archeologica del mondo. Purtroppo sono i lati negativi.
Succede.
Succede quando si fa la guerra. Bisogna stare attenti anche a questo. Posto numero 8. Autoritratto di Tintoretto. Un colpo d'altri tempi, quello organizzato durante una mostra d'arte in Paraguay. La mostra, la più importante mai progettata in questo paese sudamericano, era stata ovviamente pubblicizzata con mesi d'anticipo, dando modo ai ladri di prepararsi adeguatamente all'evento.
Giusto, mai che arrivassero impreparati.
Ebbene. Il furto seguì una dinamica cinematografica. I malfattori affittarono sotto falso nome un negozio nei pressi del museo ospite. Ebbero molte settimane per completare un tunnel sotterraneo che sbucasse nel salone principale del museo. Tra le opere portate via, anche il celebre autoritratto di Tintoretto, realizzato nel 1546. Qualche anno più tardi, il colpo è datato 2002, i ladri vennero arrestati e le opere recuperate.
Ah, beh, dai, lieto fine.
Tutti a lieto fine per ora. Posto 7. Rembrandt e Renoir. Luogo del misfatto, il Museo Nazionale di Svezia, a Stoccolma. Cronaca della dinamica da QN. I ladri erano 3. Armati di pistole e mitra, hanno fatto irruzione nel museo nell'ora di chiusura. Hanno staccato i quadri dai muri e hanno lasciato i luoghi sotto gli occhi di vari testimoni. Sono poi saliti su una piccola imbarcazione vicino al museo e si sono eclissati. I quadri rubati, un autoritratto di Rembrandt e 2 tele di Renoir per un valore di circa 30 milioni di dollari, torneranno qualche anno dopo. Pochissimo tempo prima la banda, una squadra di professionisti composta da 8 unità, era stata interamente arrestata. Non mi piace a me, i ladri insomma, che entrano armati, non mi piace.
No, eh?
No, preferisco più i colpi sofisticati. Il 6. Ritratto del Duca di Wellington, di Goya. Nel 1961 tocca alla National Gallery di Londra subire un furto a dir poco pazzesco. La galleria aveva appena acquistato il ritratto del Duca di Wellington del Goya, realizzato all'incirca nel 1812. Quando arrivò alla famosissima galleria londinese, vi pernottò per pochissimo. Un artista disoccupato, Campton Banton, lo portò via uscendo, trascinando sotto braccio l'equivalente di 400.000 dollari di allora. Proprio la valutazione dell'opera aveva solleticato il ladro, che si era industriato e aveva dato vita a un colpo semplice in 2 tempi. Furto e riscatto. A distanza di 3 anni dal furto sarà l'autista stesso a restituire il dipinto, beccandosi soltanto 1 anno di prigione.
Beh,
vuoi parlare tu del 5° o vado avanti?
Ma c'è un po' lontano il monitor, io sono ai bottoncini.
Ok. Posto numero 5, la Madonna dei Fusi di Leonardo da Vinci. Come riportato dall'edizione del Corriere della Sera del 28 agosto del 2003, il furto fu realizzato quasi istantaneamente. Ecco la cronaca. In pochi minuti l'opera, che generalmente si trova in bella vista e in uno dei saloni principali, è stata caricata a bordo di una Golf bianca. Prima ancora che scattasse l'allarme, i ladri erano già lontani. A facilitare il loro lavoro, le misure contenute del quadro: 48 per 36 centimetri.
Ah, piccolino, dai.
Un colpo fulmineo e ben studiato. Fortunatamente, però, l'opera venne recuperata dalla polizia 4 anni dopo, all'interno di un prestigioso studio legale di Glasgow. Recentemente ladri e mandanti sono stati definitivamente condannati dal tribunale, mentre la Madonna è tornata nelle mani del suo legittimo proprietario dopo un lungo iter legale. Anche questo, tutti sono tutti a lieto fine.
Ah, te li sei scelti bene.
Sì. Numero 4, i girasoli, i mitici girasoli di Vincent van Gogh. L'opera, una fra le più famose dipinte da Vincent van Gogh, venne rubata nel 1991, 74 anni dopo che il pittore le aveva dato vita. Il furto avvenne presso il Van Gogh Museum di Amsterdam. Lo sconcerto per l'azione durò soltanto poche ore. La re furtiva, oltre ai girasoli, un'altra decina di opere erano state portate via, venne ritrovata in un'automobile parcheggiata per le vie della capitale dei Paesi Bassi. Abbastanza inutile come furto. E adesso entriamo nel mitico podio. Al numero 3 troviamo infatti Rembrandt, Manet, Degas e Vermeer. Rembrandt, Vermeer, Manet e Degas, per carità, opere minori di questi eccelsi artisti, ma che sommate le une alle altre valsero ai ladri la spaventosa cifra bottino di circa 300 milioni di dollari.
Aia.
Esatto. Come riporta il patrimonio SOS, la notte del 18 marzo 1990, due uomini in uniforme si presentano ai guardiani notturni della preziosa collezione americana, dichiarando di essere poliziotti ed aver ricevuto una chiamata dall'interno della galleria. Una volta dentro, i due legano e imbavagliano i guardiani, e meno di un'ora dopo escono in tutta calma dal museo, portando con sé il video della telecamera interna e soprattutto un bottino che vale la pena di descrivere nei dettagli. Un olio su tela di Vermeer, il concerto, fra le opere più note del maestro olandese, due dipinti, Dama, gentiluomo in nero e La tempesta sul mare di Galilea, e uno schizzo di Rembrandt, cinque disegni acquerelli di Degas e una tela di Manet, Chez Tortoni. Le opere d'arte sottratte non sono mai state recuperate e nel museo ancora oggi al loro posto sono appese cornici vuote. Il volere della fondatrice era infatti che la collezione, anche dopo la sua morte, non venisse rivista.
E quindi, volere rispettato. Il bianco piuttosto che uno spostamento.
Esatto. Grandissimi questi ladri, tra l'altro, io ci tengo. Quando fanno così, non ammazzano, sono furti bianchi. C'è sempre da dire, mamma mia che geniali.
Ti piacciono, va bene.
Sì. Posto numero 2, il mitico Urlo di Edward Munch, dalla Repubblica del 22 agosto 2004. I malviventi armati di incappucciati, come ha spiegato una responsabile della polizia di Oslo, Hildo Valsøe, hanno minacciato con un'arma un dipendente e hanno portato via le tele. Poi sono fuggiti a bordo di un'automobile nera. Era l'urlo che attraversava la natura, come Munch stesso scrisse. Quello percepito nel corso di una passeggiata, durante un tramonto rosso come il sangue, che lo spinse a mettere su tela l'angoscia che nasceva dalla sua sofferenza. Un vissuto personale di particolare tragicità. Questa immensa icona del Novecento venne ritrovata dalla polizia 2 anni dopo, parzialmente rovinata per l'azione operata dall'umidità nel luogo in cui i criminali lo tenevano nascosto. Dopo 2 anni di restauri nel 2008, il dipinto, perfettamente ristrutturato, è tornato in esibizione. E adesso finiamo col numero 1. Non poteva che esserci lei, la Mona Lisa di Leonardo da Vinci. Ma qui serve una premessa d'obbligo. A differenza di quanti molti pensano, la Gioconda non è mai appartenuta all'Italia e di conseguenza la Francia non l'ha né rubata né sottratta. Fu infatti Leonardo da Vinci a vendere il suo dipinto più famoso al sovrano francese Francesco I. Comunque, il furto, che posiziona questo dipinto al primo posto della classifica, venne compiuto da Vincenzo Perugia e avvenne fra domenica 20 e lunedì 21 agosto del 1911, prima del giorno di chiusura del Museo del Louvre. Perugia, che aveva partecipato ai lavori di costruzione della teca in cui il dipinto era custodito, lo portò via sfruttando la conoscenza strategica del luogo del misfatto. Per qualche tempo la gendarmeria francese brancolò nel buio. Del furto vennero accusati anche Pablo Picasso, la Germania e Guillaume Apollinaire. Ci vollero due
anni. Di tutto di più, anch'io.
Anche, sì, anche tu. Ci vollero 2 anni prima che il dipinto venisse ritrovato. Era il 1913. Perugia venne arrestato, confessò il furto, sostenne la tesi patriottica circa la restituzione del dipinto ai legittimi proprietari. Gli italiani!
Grande
Perugia! E vai! Venne processato e si prese una pena blanda, 1 anno di reclusione. Per tutto quel periodo, una delle opere artistiche più importanti della storia dell'uomo era stata custodita in una valigetta.
Che bello, però sicura, ovattata.
Vincenzo Perugia, che idolo.
Grande Vincenzo.
Dai, fra, lancia il pezzo.
Come lancio Fiori? Lancio io?
Ah, sì.
Sicuro?
Sì, sì, per
pure. E allora ci ascoltiamo Walk dei Foo Fighters.
Visto che lo speciale sui furti del secolo, parliamo proprio del furto del secolo. Nel febbraio 2003, Leonardo Notar Bartolo è stato arrestato come capo di una banda di ladri italiani. L'accusa? Essere penetrati in un cavò due piani al di sotto del World Diamond Center di Anversa ed essersela svignata con un bottino di 150 milioni di dollari in diamanti, oro e gioielli. Il cavo veniva considerato impenetrabile. Era protetto da rivelatori di calore a raggi infrarossi, un radar Doppler, un campo magnetico e un lucchetto con 100 milioni di combinazioni possibili. Lo hanno definito il colpo del secolo e ancora oggi la polizia non è in grado di spiegare come abbiano fatto i ladri. Inoltre, la refurtiva non è mai stata trovata, ma sulla base di prove indiziarie, Leonardo Notar Bartolo è stato condannato a 10 anni. Era il 16 febbraio del 2003, una domenica, una serata limpida e gelida in Belgio. Notar Bartolo procedeva veloce, uscendo da Anversa sulla E19. Sul sedile del passeggero si agitava un tizio noto come Speedy. Si diressero a sud, verso Bruxelles. Non dormivano da 2 giorni. Speedy osservava il traffico alle loro spalle nello specchietto laterale. Lavoravano insieme da 30 anni, erano amici d'infanzia, ma Notar Bartolo sapeva che il suo socio andava regolarmente in crisi tutte le volte che si arrivava in fondo. Gli altri del gruppo non avrebbero mai voluto Speedy. Avevano detto che era un peso. Notar Bartolo ne capiva le ragioni, ma per lealtà aveva difeso l'amico. Speedy ce la può fare, aveva detto, e lui ce l'aveva fatta. Il piano era filato alla perfezione. Niente allarmi, niente polizia, niente problemi. Il colpo non sarebbe stato scoperto fino a lunedì mattina, il momento del controllo del cavò da parte delle guardie. Il resto della banda stava già tornando in Italia con il bottino. Notar Bartolo e Speedy dovevano solo bruciare un po' di spazzatura compromettente e poi si sarebbero incontrati con gli altri vicino a Brescia per dividersi le gemme. Uscirono dall'autostrada su uno sterrato che conduceva nel folto della boscaglia. Notar Bartolo disse a Speedy di non muoversi e andò in cerca di un luogo adatto per bruciare i rifiuti. Era buio pesto, ma l'aria pareva abbandonata. Udì un colpo in lontananza. Quando tornò all'auto, la foresta era piena di spazzatura. Speedy aveva perso la testa. Stava saltellando freneticamente nel fango, gettando carte sotto i cespugli. Mucchi di shekel israeliani e rupie indiane svolazzavano di fianco a un panino al salame mezzo mangiato. «Sta arrivando qualcuno», disse Speedy, in preda al panico. Notar Bartolo lanciò un'occhiata al vecchio amico. «Torna in macchina», gli ordinò. «Se ne sarebbero andati. Nessuno avrebbe mai trovato quella roba». Patrick Peace e Ejim De Bricker entrarono nel cavo del Diamond Center la mattina seguente. La porta d'acciaio spessa 45 cm era spalancata e 109 delle 189 cassette di sicurezza del cavò erano state svuotate. Il pavimento era cosparso di banconote e scatole foderate di velluto. Qui scalpestò un braccialetto di diamanti. The Breaker vide gettati per terra orologi di Bulgari e Patek Philippe. Sembrava che il bottino fosse stato così imponente che i ladri non ce l'avevano fatta proprio a portarlo via tutto. Peace e The Breaker erano a capo della Squadra Diamanti, l'unica polizia al mondo specializzata in pietre preziose. Peace chiamò il quartier generale, lanciando l'allarme nazionale. Ma adesso vediamo come tutto ebbe inizio. Un anno e mezzo prima, nell'estate 2001, Notar Bartolo stava bevendo un caffè in un bar sulla Hovernerstrasse, la strada principale del quartiere dei Diamanti. Nel 2000 aveva preso in affitto un ufficio nel Diamond Center, uno degli edifici principali. Si era presentato come un importatore di diamanti torinese e aveva fissato appuntamenti con vari commercianti. Comprava piccole gemme, pagava in contanti, era ben vestito e parlava francese con charme italiano. Notar Bartolo nel 2000 aveva già nel suo curriculum diversi grossi furti. Rubava perché era nato con la vocazione del furto. Conosceva esperti in serrature e in casseforti, neutralizzatori di allarmi e gente in grado di scavare tunnel ovunque. Ogni colpo richiedeva una squadra diversa. La maggior parte dei ladri, Notar Bartolo compreso, viveva a Torino o nei dintorni e il gruppo divenne noto come la Scuola di Torino. Notar Bartolo era lo specialista in fascino. I criminali non trasmettono spesso fiducia, ma lui aveva un'aria onesta ed era amichevole. Acquistava qualche pietra e poi, una settimana o un mese dopo, depredava la vittima di tutto. Anversa era il posto ideale per piazzare la merce più scottante. Notar Bartolo ci andava una volta al mese, si fermava qualche giorno in un appartamento nei pressi del quartiere, poi tornava dalla moglie e dai figli a casa sua, ai piedi delle Alpi. Quel giorno, mentre finiva di bere il suo caffè sull'Avenue 1, un commerciante ebreo venne a sedersi accanto a lui. «Sono qui per parlare di una cosa insolita», disse il commerciante con fare noncurante. «La vorrei ingaggiare per un furto, un colpo grosso». Notar Bartolo... 2 mesi dopo, entrò nel quartiere dei Diamanti con una vistosa penna nuova, infilata nel taschino della giacca. A prima vista pareva una Mont Blanc, edizione limitata, ma pur costosa. Non era una Mont Blanc. Nel cappuccio aveva inserita una micro videocamera che registrava tutto quel che le si parava davanti. L'accordo con il commerciante era molto semplice. Per un acconto di 100.000 euro doveva rispondere a una semplice domanda. Si poteva svaligiare il cavo del Diamond Center? Era quasi certo che la risposta fosse no. Notar Bartolo aveva in affitto una cassetta di sicurezza proprio in quel cavò e la usava regolarmente. Gli pareva il posto più sicuro di tutta Anversa, ma per 100.000 euro sarebbe stato ben lieto di firmare il luogo e mostrare al venditore quanto l'impresa fosse scoraggiante. Cominciò la ricognizione dal gabbiotto della polizia sulla Schubstrasse, la strada che porta nel cuore del quartiere. Dietro il vetro antiproiettile, due poliziotti sorvegliavano l'area. I tre isolati del distretto erano pieni di videocamere. Nel gabbiotto c'erano anche comandanti per azionare i cilindri d'acciaio che impedivano l'ingresso dei veicoli. La penna registrò tutto. Si diresse verso il Diamond Center, un edificio di 14 piani. L'entrata era sorvegliata da guardie private, l'accesso bloccato da tornelli metallici. Notar Bartolo mostrò il suo tesserino ed entrò con disinvoltura. In ascensore premette il pulsante -2 e scese sottoterra in una stanza piccola e claustrofobica, l'anticamera del cavò. Il muro di fronte era dominato da un portellone d'acciaio da 3 tonnellate. C'era una serratura a combinazione, i numeri sulla ruota andavano da 0 a 99. La combinazione era di 4 cifre e le cifre le vedevi solo attraverso una minuscola lente sulla parte superiore del disco rotante. Dovevi esserci proprio sopra per scorgere qualcosa. Un trapano non avrebbe funzionato. La porta, spessa 45 cm, poteva resistere a 12 ore di perforazione ininterrotta ed era dotata di un allarme sismico, innescato dalla prima vibrazione. Un paio di placche metalliche, una sulla porta e l'altra appena sopra, creavano un campo magnetico. Se la porta veniva aperta, il campo si interrompeva, facendo scattare l'allarme. Per disinnescare il campo bisognava digitare un codice sulla tastiera. La serratura richiedeva una chiave lunga 30 cm, praticamente impossibile da duplicare.
I think I'm paranoid.
Il cavo era uno degli obiettivi più tosti che avesse mai visto. Il soffitto e le pareti erano costellate di rivelatori di calore, movimento e luce. Le casette di sicurezza erano di rame e acciaio. Per aprirle occorreva una chiave e una combinazione, e le combinazioni possibili per ogni cassetta erano 46.656. Il venditore si fece nuovamente vivo solo dopo 5 mesi. Notar Bartolo gli disse che il colpo era impossibile e per dimostrarlo gli consegnò le riprese video. Pensava di aver chiuso, ma lui gli chiese un incontro fuori Anversa. Quando Notar Bartolo arrivò all'appuntamento, il commerciante lo stava aspettando davanti a quello che pareva un magazzino abbandonato. «Le voglio presentare alcune persone», disse aprendo la porta. All'inizio Notar Bartolo non riusciva a credere ai suoi occhi. Era nell'anticamera del cavò, una replica perfetta del sotterraneo. Dentro, tre uomini parlavano a bassa voce. Loro pensavano che il lavoro si possa fare. Disse il commerciante e li presentò usando i loro nomi. Il genio, originario dell'Italia centrale, era uno specialista in allarmi. Secondo il venditore, sarebbe stato in grado di neutralizzare qualunque sistema di sicurezza. «Puoi disattivare questi?» domandò Notar Bartolo, indicando il falso cavò. «Quasi tutti», sorrise il genio. L'uomo alto e robusto era il mostro. Lo chiamavano così perché era mostruosamente abile in ogni campo. Era un esperto scassinatore, elettricista, meccanico, autista e aveva una forza fisica spaventosa. Visto che era il più alto e quindi poteva raggiungere comodamente i cavi sul soffitto, il mostro sarebbe stato il primo a entrare nel cavò. Avrebbe dovuto occuparsi dei sensori interni nell'oscurità più totale. Il re delle chiavi era il più anziano. Il commerciante di diamanti spiegò a Notar Bartolo che il vecchio fabbro era uno dei migliori falsari del mondo. Avrebbe fabbricato un duplicato della chiave impossibile. Procurami un buon video della chiave, disse l'uomo a Notar Bartolo. Al resto ci penso io. Un mese più tardi, verso mezzanotte, settembre 2002, due ombre entrarono nel parcheggio scoperto alle spalle del Diamond Center. Notar Bartolo e il genio avevano dato inizio alla caccia alla combinazione. Il genio si arrampicò fino a una terrazza al secondo piano. Era protetta da un rivelatore di calore, ma lui si avvicinò lentamente, schermandosi con un pezzo di poliestere. Piazzò lo scudo proprio davanti al sensore, così neutralizzandolo. Si sporse oltre la ringhiera e fece segno a Notar Bartolo che era tutto ok. I due entrarono e si ritrovarono nel vano delle scale. L'edificio era vuoto. Avevano tutto il tempo di piazzare delle videocamere. La mattina dopo, una guardia si avvicinò alla porta del cavò e cominciò a girare il disco selettore della cassaforte. Proprio sopra la sua testa, una videocamera grande quanto un dito riprendeva tutto. A ogni rotazione, l'ingranaggio della combinazione si fermava su un numero. Una minuscola antenna trasmetteva l'immagine. Quando la guardia ebbe completato la combinazione, inserì la chiave. La videocamera registrò un'immagine netta, prima che sparisse nella serratura. 13 febbraio 2003, giovedì mattina, due giorni prima del colpo. Un elicottero della polizia sovrasta un convoglio di auto con i lampeggianti e un blindato corre per le vie di Anversa. Il carico? La consegna mensile De Beers, del valore di milioni di dollari. Ogni 6 settimane le scatole sono caricate su un charter per Bruxelles e poi trasferite dall'aereo su un blindato. In mezz'ora il convoglio oltrepassa il cancello all'ingresso del quartiere dei Diamanti. La scorta armata circonda il blindato, nessuno si può avvicinare. Le portiere si spalancano e le scatole sono portate all'interno attraverso una porticina seminascosta in mezzo all'isolato. Qui è in attesa una rappresentanza del distributore. È il giorno di pagamenti, il quartiere dei diamanti è pieno di soldi. Notar Bartolo fu fatto accomodare nel cavò l'indomani, il giorno prima della rapina. Era solo, nella tasca della giacca aveva una confezione di lacca per capelli. La guardia aveva fatto l'abitudine alle visite frequenti dell'italiano e si distrasse nel momento in cui si allontanò dalle cassette e tirò fuori la bomboletta. Con un movimento circolare da esperto, Notar Bartolo coprì il sensore che rilevava calore e movimento con un velo di lacca. Il trucco era semplice ma efficace. La pellicola oleosa isolava il sensore dalle variazioni di temperatura e l'allarme partiva solo in presenza di alterazioni, sia di temperatura sia di movimento. Era difficile, però, prevedere quanto sarebbe durato l'isolamento. Una volta nel cavò, per disattivare i sensori, il mostro avrebbe avuto 5 minuti o forse meno. Nessuno lo sapeva con certezza. Sabato sera. Il quartiere dei Diamanti è deserto. Notar Bartolo, a bordo della sua Peugeot 307 grigia, presa a nolo, accostò al marciapiede e il mostro, il genio, il re delle chiavi e Speedy balzarono giù. Portavano grosse sacche e sparirono all'interno di un minuscolo palazzo di uffici. Era da poco passata la mezzanotte. Il genio si arrampicò lungo la scala fino al terrazzino del secondo piano e sistemò il suo scudo isolante, ricreando un tunnel nella zona protetta dagli infrarossi. Una volta disallarmata e aperta la finestra, strisciò dentro anche il resto della banda. Al buio coprirono le telecamere di sicurezza con sacchetti di plastica e poi accesero le luci. Il portellone del cavò si stagliava imponente davanti a loro. Il genio tirò fuori dalla sacca una striscia d'alluminio rigida sagomata e appiccicò su uno dei lati del nastro biadesivo resistentissimo. Lo attaccò sulle due placche che governavano il campo magnetico sopra la porta del cavò e poi allentò i bulloni. Le placche magnetiche ora erano staccate, ma la striscia d'alluminio adesivo le teneva assieme, permettendo al genio di farle slittare e di bloccarle al muro dall'anticamera. Poi il re delle chiavi ebbe un'illuminazione. Nel video di Notar Bartolo, la guardia, prima di aprire la porta, entrava sempre in uno sgabuzzino a sinistra del cavò. Il mostro forzò la porta dello sgabuzzino e videro una cassetta di metallo sul muro. Il mostro l'aprì. Lì dentro c'erano le chiavi originali. Non aveva senso far sapere ai fabbricanti della cassaforte che la loro preziosa chiave era duplicabile. Il re delle chiavi l'arraffò e la infilò nella serratura. Aspettò che il genio inserisse la combinazione che avevano scoperto dal video. Un istante dopo, il genio fece un cenno con il capo. Il mostro spense le luci per innescare il rilevatore. Nell'oscurità il re delle chiavi girò la chiave e la maniglia a quattro leve. Le sbarre che tenevano chiusa la porta si ritrassero ed essa si aprì pesantemente. Le 189 cassette di sicurezza erano lì, nel buio. Speedy corse su per le scale. Nel cavò, infatti, il telefonino non prendeva e il suo compito era quello di restare in contatto con Notar Bartolo. «Siamo dentro», disse, e attaccò. Notar Bartolo rimise il telefono sul cruscotto. Nell'anticamera, nel frattempo, il re delle chiavi impiegò appena un minuto per aprire il lucchetto della grata metallica. Fece un passo indietro mentre il mostro spalancava il cancello con due latte di vernice che aveva trovato nel deposito. Ora toccava a lui disattivare gli altri sistemi. Al buio si orientò in direzione dell'ingresso del cavò. Fece esattamente 11 passi, si era esercitato nel magazzino. Arrivò al centro della stanza, si allungò verso il soffitto, spinse un pannello e toccò i cavi principali del sistema. Se uno dei sensori scattava, il circuito si interrompeva. Quando un impulso entrava nella stanza, ci si attendeva una risposta. In caso contrario, scattava l'allarme. Con le mani alzate, il mostro strappò la copertura di plastica dei cavi. Era un compito delicato. Se l'attrezzo fosse scivolato, avrebbe interrotto il circuito all'istante, attivando l'allarme. Non ebbe esitazione. Una volta esposti i fili di rame, inserì un pezzo di cavo, tagliato in precedenza, tra quelli in entrata e in quelli in uscita. Ora, quel che succedeva oltre quel punto non aveva più importanza. I sensori erano fuori dal circuito. Accecarono il sensore di calore e movimento con una scatola di polistirolo e quello per la luce con il nastro adesivo, ma decisero comunque di non accendere le luci. Avendo memorizzato la struttura del cavò, si muovevano con sicurezza. Il genio tirò fuori un trapano fatto in casa. Introdusse la chiave nella serratura e fece leva per circa 3 minuti e la serratura si ruppe, spalancando la cassetta. Si diedero il turno per scassinare e svuotare. Al chiarore di quei rapidi bagliori delle 6 del mattino, vedevano le loro sacche riempirsi di lingotti d'oro, milioni in banconote israeliane, svizzere, americane, europee, britanniche e di borse di pelle che contenevano il bottino principale, i diamanti grezzi. Resistettero alla tentazione di esaminare la refurtiva. Il tempo era agli sgoccioli e non volevano correre rischi per colpa delle torri. Alle 5.30 avevano aperto 109 cassette e infilato il contenuto nelle borse. Le strade presto si sarebbero riempite e decisero di smettere così. Alla banda ci vuole circa un'ora per trascinare le sacche su per le scale, passare il tunnel a infrarossi, calare il bottino dalla scaletta e ritrovarsi all'ingresso del palazzo. Notar Bartolo, che li aspettava fuori, disse: ora. Nell'oscurità del mattino invernale, i quattro uomini uscirono di corsa, tirandosi dietro le borse strapiene di milioni. Le stiparono sull'auto, chiusero le portiere e si avviarono a piedi verso l'appartamento di Notar Bartolo. Lui mise in moto e si allontanò lentamente. Mezz'ora dopo erano già a casa, tra le sacche. Il mostro ne aprì una ed estrasse un astuccio di cuoio. Era il momento di festeggiare. Aprì l'astuccio e alzò gli occhi, perplesso. Era vuoto. Ne prese un altro, anche questo era vuoto. Nella stanza passò un'onda di ansia. Aprirono le altre borse e frugarono nelle scatole. Erano per lo più vuote. Qualcosa era andato storto. I diamanti avrebbero dovuto essere lì dentro, ma non c'erano. «Siamo stati incastrati», annunciò Notar Bartolo. Andò a farsi una doccia bollente mentre gli altri in cucina preparavano panini al salame. Avevano bisogno di un po' di lucidità. Inoltre, il carico de Beers era appena arrivato. Il cavo avrebbe dovuto essere stracolmo di gemme. Si era aspettato un furto da 100 milioni di dollari. Ora ne stavano guardando una frazione, probabilmente una ventina. Notar Bartolo riflette su il contro col commerciante di diamanti e un pensiero gli balenò per la testa. Forse non agiva da solo. Se lui avesse spifferato la cosa ad alcuni dei suoi amici, questi avrebbero potuto ritirare i diamanti del cavo prima del colpo e poi sostenere di essere stati derubati, facendosi rifondere dall'assicurazione, quando invece le gemme erano al sicuro. La maggior parte di loro aveva delle casseforti in ufficio, non avrebbero dovuto far altro che tenere i diamanti lì dentro. Notar Bartolo capì che il colpo pianificato per 2 anni poteva far parte di una sofisticata truffa assicurativa. Nell'altra stanza intanto Speedy stava pulendo l'appartamento, qualunque cosa potesse contribuire a identificarli. Latine di birra, pieni di DNA o carte con i loro nomi andava a finire in un piccolo sacco di immondizia sporca. Un altro grande sacco nero della spazzatura conteneva rifiuti che potevano ricondurre al cavo. I due sacchi sarebbero stati poi gettati separatamente. Speedy gettò mezzo panino al salame insieme all'involucro con la scritta antipasto italiano. Raccolse inoltre alcune carte, c'erano un biglietto da visita e l'ordine d'acquisto di una videocamera con teleobiettivo e li mise nel sacco del cavo. La sera del colpo presero Notar Bartolo e Speedy con la Peugeot 307 e presero la E19 e uscirono ad Anversa. Erano le 6 di pomeriggio. Speedy però aveva dei problemi, era pallido e i suoi occhi giravano quasi folli da una macchina all'altra. Alla fine, dopo appena 20 minuti di strada, sbottò. Notar Bartolo gli disse di star calmo. Lo avrebbe accompagnato alla stazione di Bruxelles, se era questo che voleva. Avrebbe fatto il viaggio da solo. Non possiamo entrare a Bruxelles con la spazzatura, disse Speedy. La città si stava riempendo di poliziotti, forse li stavano iniziando a cercare. Non potevano correre il rischio. Speedy insistette. Dovevano liberarsi subito del sacco. Accosta qui, disse all'improvviso. È ridicolo, non è il momento di farsi prendere dal panico. Accosta e basta, urlò secco Speedy. August Van Kamp, droghiere in pensione nel 98, aveva acquistato una stretta striscia di foresta lungo l'autostrada E19. Era a 5 minuti da macchina da casa sua. E l'unico problema è che spesso era vicino all'autostrada e, data la vicinanza appunto con essa, il terreno di Van Kamp era però invaso dalla spazzatura. Un mattino, lunedì 17 febbraio, Van Kamp si inferocì nel vedere tra i cespugli un altro mucchio di immondizia. Cercò per vedere che cosa avevano buttato stavolta e vide che alcune buste bianche con le parole Diamond Center e una mazzetta di rupie indiane. Tornò a casa imbufalito e chiamò subito la polizia, che appena sentì che ci fu la presenza delle buste del centro di diamanti, arrivò di corsa. Una decina di tecnici della scientifica invase la foresta e raccolse uno per uno i diamanti pieni di fango e spazzatura. Inoltre, un rettangolo di carta attirò l'attenzione del detective Pace. Non gli ci volle molto per riassemblarne i pezzi, come in un puzzle. Era la fattura del sistema di sorveglianza. L'acquirente, Leonardo Notar Bartolo. Lo tirò fuori e lo espose alla luce. Era un biglietto da visita con l'indirizzo e il numero di telefono di Elio D'Onofrio, un esperto di elettronica italiano, con una lunga storia di furti alle spalle. I tecnici presero anche il panino mezzo mangiato e praticamente congelato. Trovarono lì accanto una busta di salame antipasto italiano e la indirizzarono al quartier generale di Anversa. 4 giorni dopo, i detective perquisirono l'appartamento che Notar Bartolo aveva preso in affitto in città. In una credenza trovarono lo scontrino di una confezione di antipasto italiano, comprata in un negozio lì vicino. Lo scontrino riportava data e ora. Pace entrò nel negozio e chiese al proprietario di mostrargli la registrazione fatta dalla telecamera a circuito chiuso il giovedì 13 verso le ore 13. Quando la registrazione fu messa a fuoco, si vide l'immagine di un italiano alto e robusto che stava pagando il salame. Il suo nome, Ferdinando Finotto, detto il mostro. L'uomo non era uno sconosciuto per la polizia di Anversa. Nel 1997 Finotto aveva tentato di penetrare in una banca del distretto dei diamanti. Aveva fatto scattare un allarme ed era fuggito, ma alla fine un suo complice era stato arrestato in Italia e aveva confessato. A detta del complice, Finotto era un ladro di incredibile talento che ci teneva a svaligiare solo gli obiettivi più difficili. Il giorno dopo il colpo, un lunedì, la squadra di ladri si ritrova in un bar di Adro, paesino in provincia di Brescia. Avevano fissato da tempo un appuntamento con il commerciante di diamanti. Lì si sarebbero divisi il bottino. Il commerciante ne avrebbe intascato un terzo per aver finanziato l'operazione e riunito la squadra. Gli altri si sarebbero spartiti il resto. Immaginavano un guadagno di oltre 30 milioni di dollari a testa, che si era ridotto, se no, a 2 milioni. Era sempre un bel gruzzolo, certo, ma non potevano non sentirsi giocati. Tutti avevano un bel po' di domande per il venditore. Passavano le ore e lui non si faceva vedere. Notar Bartolo era già a disagio per quel che era accaduto nella foresta. Sapeva di aver commesso un errore. Rimasero nel bar fino all'ora di chiusura, bevendo caffè e birra, e il commerciante non si fece mai vedere. Il giovedì sera, Notar Bartolo cenò a casa sua, fuori Torino. Tentava di far finta che fosse tutto normale, ma non era così. Il problema principale era quello di dover tornare in Belgio. L'auto a noleggio doveva essere riconsegnata ad Anversa il giorno dopo. Il piano che aveva previsto fin dall'inizio, Notar Bartolo si facesse di nuovo vedere al Diamond Center. In quel modo, se i poliziotti fossero andati a caccia di inquilini scomparsi, non sarebbe stato sulla lista. La moglie protestò però. Il venerdì precedente, infatti, era San Valentino e Notar Bartolo l'aveva mollata da sola per andare ad Anversa. Era sospettosa, suo marito stava passando un sacco di tempo in Belgio. Forse aveva una tresca. Insistette per accompagnarlo e lui non riuscì a dissuaderla. Lei organizzò una cena invitando un po' di amici che vivevano da quelle parti. La mattina seguente, mentre Notar Bartolo passavano le Alpi, la polizia circondò la loro casa in Itala. Ignaro, lui stava arrivando ad Anversa. Mentre gli eventi si susseguivano, De Bricker e Peace si chiedevano se avrebbero mai preso gli italiani. I ladri potevano essere ovunque a quel punto, Thailandia, Brasile, Russia. La polizia non avrebbe mai immaginato che uno di loro sarebbe rientrato nel quartiere. Ma fu esattamente quel che Notar Bartolo fece. Salutò con un cenno il guardiano del Diamond Center e passò a ritirare la posta. In strada lo attendeva un amico olandese. Il guardiano sapeva che la polizia stava indagando sul conto di Notar Bartolo e chiamò subito gli inquirenti. Quando arrivarono, lo trovarono che chiacchierava con il portiere dell'edificio e lo tempestarono di domande. Lui finse di avere problemi nel capire il francese e per prendere tempo affermò di non ricordare l'indirizzo preciso del suo appartamento, sapeva solo andarci. Alla fine riuscì a indicarlo. Mentre l'auto accostava al marciapiede, la moglie e gli amici di Notar Bartolo uscirono dall'edificio. Erano carichi di borse e avevano con sé un tappeto arrotolato. La polizia li arrestò tutti. Le borse contenevano prove incriminanti. La polizia trovò una serie di carte telefoniche prepagate, collegate a telefonini, usati quasi esclusivamente per chiamare tre italiani: Elio D'Onorio, il genio, Ferdinando Finotto, il mostro. Il terzo era Speedy, al secolo il paranoico Pietro Tavano, uno dei più vecchi amici di Notar Bartolo. Il giorno in cui Notar Bartolo venne arrestato, la polizia italiana riuscì ad aprire la cassaforte nella sua casa di Torino. Trovarono 17 diamanti lavorati con relativi certificati. Gli inquirenti belgi ne rintracciarono il collegamento con il cavò. Altre gemme saltarono fuori, passando l'aspirapolvere sul tappeto proveniente dall'appartamento di Notar Bartolo ad Anversa. La giustizia belga ci andò giù pesante. Notar Bartolo fu riconosciuto alla mente del furto e condannato a 10 anni. Dove sono i diamanti? Notar Bartolo, nell'ultima intervista, datata 2009, disse di non esserne certo, ma pensa che gli altri abbiano nascosto il bottino prima di essere presi. La polizia italiana ne dubita. Pensano che i legami di Notar Bartolo con la mafia abbiano a che vedere con il colpo. Poco dopo l'irruzione del cavò, hanno intercettato un carico di cocaina diretto in Sicilia. Un informatore ha detto inoltre che la droga era stata pagata con diamanti. Se Notar Bartolo ha preso parte a uno scambio diamanti per droga, allora forse non esistono né il commerciante ebreo né la truffa dell'assicurazione. Forse con questa sua confessione ha solo cercato di distogliere l'attenzione dalla vera fine dei diamanti. Ma lui afferma fortemente che i diamanti sono là fuori e lui vuole la sua parte. Chissà davvero com'è andata. Questa è la storia di Leonardo Notar Bartolo e della rapina perfetta.
Trying to make ends meet.
E siamo arrivati alla fine di questo speciale di Weird Inside sulle rapine. Spero vi sia piaciuto.
A me è piaciuto.
Sì?
Sì, sì.
Tra l'altro è di Torino, sì. Leonardo Notar Bartolo.
Mi dispiace per Notar Bartolo.
Ma io inizio a cercarlo, magari gli chiedo
un po' di suggerimenti.
Sì.
Ma quindi dov'è in carcere adesso? A Torino o in Belgio?
No, cioè, è uscito, e vive in Italia. Forse a Torino o fuori Torino.
Ah sì, è uscito dal carcere.
Sì, sì, perché la rapina è del 2003. È stato arrestato, gli hanno dato 10 anni. Ed è uscito, mi sembra, gli hanno accorciato la pena a 9 anni e qualcosa per buona condotta. Insomma, perciò siamo arrivati alla fine e non ci resta altro che salutarvi. Questo è il primo speciale. Ricordate di scriverci su weirdinsideoq@gmail.com o alla pagina Facebook Weird Inside. Scriveteci tutto quello che volete. Se volete sentire un gruppo in particolare, una canzone, qualche consiglio, qualche storia, qualche curiosità su qualche argomento. Fra è contento di darvi anche qualche notizia scientifica che magari vi può interessare.
Sì, poi vi dico tutti i segreti di Nico, dove si rifornisce, qual è il suo spacciatore preferito.
Ah, grazie.
Dove potete trovarlo alle 3 di notte il giovedì.
Il giovedì alle 3 di notte.
Il giovedì alle 3 di notte. Dopo essere stato in radio, insomma.
Esatto.
A lui piace fare certe cose, ma non vi dico tutto.
Sono così strano?
Scrivetemi e...
Sono così weird?
Weird.
Beh, allora... A giovedì prossimo.
A giovedì, se volete ascoltare i nostri podcast, andate su www.ondequadri.polito.it alla sezione podcast, alla lettera W, ci siamo praticamente solo noi.
Sì, Weird Inside, puntate, ci sono tutte le puntate, mi raccomando.
Benissimo, a giovedì prossimo, ciao a tutti.
Ciao.
see you.